Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trovo di essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Ma che fate?
Ma no, niente, il regolamento, sono le impronte digitali.
Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente?
Fermo ai nostri occhi di sale in questa calma di vento, è un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
Sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato.
Ma a me non mi sta migliorando.
Tana mia, por lo menos date cuenta. Tana mia, por favor, me déjame respirar. Tú me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas, como un cabrón. Tana mia, corazón, estás sufriendo. Tana mia, por favor, sufriendo malnutrición, me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas, como a un cabrón, me estás dando.
Allora, buongiorno su questa augurante pezzo, diciamo, della sigla. Diamo il buongiorno in questo giorno particolare. Oggi è mercoledì 21 di marzo, è il giorno in cui entra la primavera, così mi pare che dicono le cronache, quindi buona primavera a tutti. Primavera come tempo nuovo, vuol dire quello, tempo nuovo, e come tempo nuovo auguriamo che il tempo nuovo per tutti voi e tutte voi che siete, che ci ascoltate da dentro le carceri, sia un tempo senza galera, senza carcere, senza restrizione di libertà, in qualunque modo questa sia concepita e imposta. E dunque, questa è la Contra, trasmissione contro il carcere di Radio Onda Rossa. Ricordiamo comunque anche per tutti coloro e tutte coloro volessero scriverci, ecco, per posta elettronica, possono usare l'indirizzo elettronico o la mail di questa trasmissione, che è la Conta, tutto attaccato, minuscolo, laconta@ondarossa.info. Per coloro che invece stanno in carcere e che ci mandano bellissime lettere, veramente, che un giorno dedicheremo una puntata tutta a leggere le lettere, sono tutte molto bellissime, interessanti e molto interessanti, vi chiediamo che cioè l'indirizzo, ve lo ricordiamo, è Radio Onda Rossa, se volete mettere la Conta, comunque sempre qui arriva, comunque è via, l'indirizzo è via dei Volsci 560185 Roma. E dunque si parla ancora di carcere, per fortuna, perché la cosa peggiore per il carcere, l'abbiamo detto più volte, è il silenzio, quel silenzio assordante, opprimente, che spesso copre come una coltre di pesante, spessa di piombo le carceri, no? La sofferenza, il degrado in cui versano le carceri, quindi, e soprattutto l'assenza di libertà. Che se ne parli va bene. Ora, il dibattito che c'è in realtà non è che ci entusiasma granché. Adesso ne daremo conto del dibattito che c'è stato tra due personalità importanti del mondo carcerario. E non ci entusiasma molto, però, perché vorremmo che si mettesse almeno in discussione il tema del carcere, però ne diamo conto lo stesso, perché da lì possiamo trarne delle indicazioni di quali sono le incomprensioni, e lo diciamo con modestia, senza voler dare delle lezioni a chi è giuristi sono più a conoscenza delle dinamiche, ma il problema del carcere è un problema che sta un po' oltre, o se volete distante, dalla concezione giuridica del diritto, delle leggi, delle costituzioni. È un problema che attiene molto all'umanità di ciascuno e ciascuna di noi, nel senso che sarebbe opportuno domandarci sempre è possibile, è giusto, è normale, è umano togliere la libertà a una persona, visto che la libertà è il bene supremo, il bene più importante che ha una persona. Comunque, dicevamo, allora i temi sono questi, c'è questo dibattito tra Mauro Palma, un personaggio importante del carcere italiano, forse tra i più importanti, al punto tale che è stato per diversi anni il... Non so che sta succedendo. Non so che sta succedendo. Qui c'è, sta andando in onda qualcosa, ma che cosa? Vabbè, aspettiamo, andiamo un po' di musica e vediamo che se riusciamo a arrivare. Ok, abbiamo risolto il problema. Allora, c'era un'interferenza qui nella parte apparato tecnico. Dicevamo, il Mauro Palma, che appunto è stato una personalità di grande prestigio del mondo giuridico italiano e che per questo è stato per parecchi anni presidente del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e dei Trattamenti Degradanti, una commissione che l'Unione Europea, quando si è formata, ha messo in piedi per andare a monitorare in giro per le carceri dei paesi europei, i paesi firmatari dell'accordo europeo, i 27 paesi che fanno parte dell'Europa, qual è lo stato delle carceri, in genere della giustizia, ma soprattutto delle carceri, celle di sicurezza e così via. E allora, questo è Mauro Palma, ha inviato una lettera qualche giorno fa esattamente l'11 marzo al neo insediato Giovanni Tamburino, come direttore del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Giovanni Tamburino viene da un percorso di magistrato di sorveglianza e quindi in qualche modo hanno avuto quella magistratura che non si occupa di punire, condannare e dare pene di carcere ai detenuti, ma segue l'esecuzione della pena, cioè i detenuti che stanno già in carcere, già condannati, e che applica le leggi, diciamo, come la legge Gozzini, le leggi che permettono il cosiddetto reinserimento, cioè o comunque l'uscita prima della fine della condanna dal carcere. Allora, il dibattito lo leggiamo e poi commenteremo durante Mauro Palma aveva scritto sul Manifesto l'11 marzo del 2012, a pochi giorni dall'insediamento di Giovanni Tamburino, a presidente del DAP, il dipartimento che fa capo al Ministero della Giustizia, che si occupa delle carceri. Quindi, come si dice, capo delle carceri quando non è capo del DAP. Quindi prima fa l'elenco Giovanni Tamburino, magistrato di lunga esperienza, eccetera, eccetera, eccetera. Ricorda che è stato presidente del Tribunale di Sorveglianza prima a Venezia, poi a Roma, familiarità quindi i problemi della detenzione, perché appunto il magistrato di sorveglianza si occupa dei detenuti, di coloro che stanno espiando la pena, quindi non è che diciamo commina le pene, ma controlla che le pene vengano attuate secondo le leggi italiane e che soprattutto può permettere, diciamo, l'uscita, consente oppure no l'uscita prima della termine della pena comminata dal carcere. Allora, non c'è a un certo punto Mauro Palma dice: non c'è dunque alcun bisogno di segnalare a Giovanni Tamburino i problemi e le criticità del carcere di oggi, divenuto luogo al limite e anche oltre quel trattamento inumano e degradante che è vietato non solo dal senso comune della civiltà giuridica di un paese, ma anche da obblighi internazionali inderogabili. questo continua Mauro Palma, non ci eserciteremo perciò nel suggerirgli un progetto di una nuova direzione del DAP, ma appunto sappiamo, ci attendiamo da lui un'indicazione. Oh, questa lettera di Mauro Palma sul Manifesto era venuta il giorno dopo di un'intervista fatta da Tamburino, appena insediato, due giorni dopo, sul un giornale in cui aveva detto appunto quali erano, come aveva trovato, diciamo, monitorato la situazione del carcere e cosa intendeva fare. Allora, Mauro Palma, questo gli rivolge questo discorso. Quello che ci sembra importante segnalare subito, nell'attesa di tale progetto, quindi prima da per assunto che Tamburino faccia un progetto per risolvere il carcere che attualmente è nel degrado più assoluto, nell'attesa di tale progetto, che dà per sicuro Mauro Palma che Tamburino faccia, è la necessità di tenere ben chiare nella sua delineazione tre direttrici. La prima riguarda la necessità di riportare il carcere al ruolo di legalità. Ecco, nel dibattito tra questi due personaggi compaiono alcune categorie che è importante conoscere, la principale della quale è proprio la legalità, perché è intorno a questo tema ruota il dibattito tra i due, ed è un po' il dibattito di tutti coloro che si occupano, a parte i forcaioli che vorrebbero buttare la gente nella fossa e coprirli, ma è il tema della legalità, che è proprio il punto debole, a mio avviso, avviso di coloro che contestano l'esistenza del carcere, perché è il punto che non permette di affrontare nella situazione attuale, nelle società attuali, in queste fasi, diciamo, del nuovo millennio, ma anche di qualche decennio prima, il problema del carcere, che è diventato un corpo estraneo in questa società, quindi non si può più tenere all'interno della legalità, che è quel filo che lega i comportamenti di ciascuno alle regole scritte nelle leggi. Comunque vediamolo, perché da qui emerge con chiarezza la debolezza di questo concetto di legalità, che secondo noi è proprio l'impedimento ad affrontare in termini seri e concreti il problema del carcere. Dice la prima, glielo mette proprio come primo elemento Mauro Palma, il problema della legalità. È paradossale che la legalità non sia tutelata proprio nel luogo che essa pretende di rieducare, gli mette questo paradosso, no? Il carcere dovrebbe rieducare la legalità, coloro che l'hanno violata invece è il carcere totalmente illegale. Purtroppo, dice Mauro Palma, questa è la situazione attuale, chi finisce in carcere vive in un ambiente che sembra a ogni istante ricordargli che le norme sono soltanto enunciazioni spesso rigide, ma di fatto incapaci di mutare la quotidianità. Il regolamento emanato 12 anni fa, nel 2000, esattamente nel 2000, venne applicato la legge 300, si chiama, che è il nuovo regolamento di esecuzione penitenziaria, che rinnova quello del 1931, firmato da Benito Mussolini e Rocco, il guardasigilli Rocco del 1931. Da allora si è dovuto aspettare l'anno 2000 per avere il nuovo regolamento, che dice tante belle cose. Per esempio di avere la doccia in cella, l'acqua calda, gli spazi, il passeggio, dice che ogni detenuto dovrebbe avere tanti metri quadrati, tanti metri cubi di aria. Ovviamente per questo, in rapporto lo stato delle carceri attuali, in rapporto a questo regolamento del 2000, Mauro Palma dice che non rispettando questa legge, perché questo regolamento poi viene approvato con una legge, quindi diventa legge dello Stato, e qui Mauro Palma evince che il carcere è totalmente fuori dalla legalità, perché non rispetta le norme che sono scritte su una legge che si chiama Regolamento Penitenziario del 2000. Quindi il regolamento emanato 12 anni fa e applicato in misura ridottissima è bellamente bypassato e quindi non viene applicato. Riportare il carcere alla legalità, continua Mauro Palma, e dunque alla piena attuazione del regolamento vuol dire tra l'altro non investire le risorse esistenti in progetti edilizi che inseguono la tendenza bulimica, cioè l'ingrandimento della carcerazione, bensì impiegarle, le risorse, nella risistemazione degli istituti fatiscenti e nel far funzionare quelli già da tempo in uso. Ecco, qui affronta un tema importante, quello del business penitenziario, quello del fatto che in realtà più che occuparsi della riportare il carcere alla legalità si stanno occupando, e lo vedremo perché il ministro Severino, nel mentre c'era questo dibattito tra Tamburino e Mauro Palma, propone di riaprire delle carceri ristrutturandole, quindi con dei grossi eccetera, l'Asinara e Pianosa, delle isole tremendamente nel ricordo della memoria collettiva della popolazione carceraria, la Sinara chiusa con la rivolta di Trani nel 1980, poi in parte riaperta, poi richiusa, cioè che è stata costata tantissime lotte per chiudere questi luoghi di supplizio, di indegnità, e però poi per farle funzionare, però siccome il ministro Severino è una democratica, dice un ministro democratico, dice che faranno delle miglioramenti eccetera. Ora non so se l'ha mai viste quelle carceri, non per migliorarle migliorare il carcere, comunque per renderle meno devastate, sono è chiaro che dovrebbe spendere tanti di quei soldi. Quindi il problema del business penitenziario è fondamentale e credo che sia centrale in questa fase, uno dei due perni centrali, e non è la legalità centrale, uno è il business penitenziario, l'altro è il problema della paura, il concetto del il governo della paura, che è quello su cui si basa il carcere. Andiamo avanti dalla scrittura di Mario Palma. Quindi dice è inutile inseguire la tendenza alla carcerazione che poi ti fa spingere su progetti edilizi, e quindi questo, a questo punto, dice Mauro, apre alla seconda direttrice. Quindi la prima era la legalità, la seconda direttrice, che è quella dell'investimento sul personale in termini di miglior utilizzo di quello esistente, fuori dai molti compiti che hanno finito col rendere grande la distanza tra organico del personale formalmente in funzione e personale davvero in servizio. Significa anche investire sul riequilibrio numerico tra coloro che sono impiegati in varie aree, sicurezza, rieducazione, assistenza sociale, e sulla coerenza della loro formazione e con la realizzazione di un progetto riconoscibile. Il carcere, diceva Orvalo, non può più essere il luogo dove si lascia fluire il tempo in una sorta di infantilizzazione forzata. Dice una cosa che invece probabilmente fa violenza alla sua intelligenza, perché in realtà questo è il carcere e lo sarà sempre, per quante innovazioni e riforme e edilizie o giuridiche si vogliano fare. Il carcere sarà sempre un luogo dove il tempo viene azzerato dalla totale inutilità e si produce una sorta di deresponsabilizzazione, ossia infantilizzazione della persona, perché la persona che sta in carcere non ha nessuna autonomia, che è proprio il contrario. Il carcere dice che vuole rieducare, ma non dà nessuno spazio di responsabilità né di autonomia a chi sta in carcere, quindi non può imparare chi sta in carcere i meccanismi della responsabilità, che sono quelli che possono al limite, no, renderti risocializzante. Quindi è il contrario il carcere, però sarà sempre così. E però lo dice adesso il carcere è il luogo dove si lascia fluire il tempo in una sorta di infantilizzazione forzata. I detenuti dovrebbero essere qui attori guidati, controllati eccetera eccetera. C'è infine una terza direttrice, quella di non inviare alcun messaggio che possa essere interpretato come impunità rispetto ad accertati episodi di maltrattamenti in carcere o timidezza nell'indagine, purtroppo non rare, delle purtroppo non rare denunce. Qui parla del fatto che le violenze in carcere al 90%, per non dire al 99%, sono appunto quasi sempre messe da parte nel momento dell'inchiesta prevalentemente e spesso anche nel momento, se arrivano a livello processuale. Ricordiamo tutti i casi di maltrattamenti, percosse, pestaggi avvenuti da parte delle guardie nei confronti dei detenuti. Vabbè, questi tre punti che sottolineava, risponde oggi sul Manifesto, risponde sullo stesso giornale Giovanni Tamburino, e prende come spunto, perché gli offre il destro, e fa male Mauro Palma a mio avviso, appunto, gli offre il destro della legalità, e Tamburino parte su quello. L'obiettivo è proprio la legalità, titola così la lettera che invia il Manifesto e che il Manifesto gli pubblica. Caro Mauro Palma, rispondo alle osservazioni, eccetera, eccetera, vivo nel mondo delle carceri da oltre 40 anni, eccetera, fa tutta la sua storia che conosciamo. Scusate, giro pagina. Qui arriviamo qua. Conosco il valore degli operatori penitenziari, della dirigenza della polizia penitenziaria. Qui fa tutto, ovviamente fa liscia i peli di tutti quanti, perché sennò sapete quando lui è responsabile delle carceri, quindi anche in qualche modo della polizia penitenziaria, del personale civile, direttori, educatori eccetera, quindi un po' di tutti. Se dicesse qualcosa che a questi non garba, succedono poi l'ira di Dio. Quindi prima liscia il pelo a tutti, poi dice riportare le carceri alla legalità è l'obiettivo. tra l'altro della legge cosiddetta salva carceri del ministro Severino, che mi ha onorato dell'incarico di capo dipartimento, eccetera. I primi effetti di quella legge, di quella nuova legge, da misurare insieme al risultato della legge 199 del 2010, perché la legge cosiddetta svuota carceri o salva carceri ministro Severino in realtà non era altro che la l'allungamento dei termini previsti dalla legge 199 del 2010, cosiddetta legge sempre svuota carceri però di Alfano, perché quella legge, le modifiche che ha portato il ministro Severino alla legge di Alfano, quella del 2010, era di portare da 12 mesi a 18 mesi, cioè da un anno e mezzo, la possibilità che quando si ha 12 mesi, o in questo caso un anno e mezzo, a fine pena si può trascorrere gli ultimi 18 mesi in detenzione domiciliare. Questa era l'innovazione. Una legge da cui sono usciti, con quella di Alfano, 3.000 persone, con questa qui siamo arrivati sino a nemmeno un paio di mila, ma sì, forse 2.000. E riconosce infatti i primi effetti di quella legge, da misurare insieme ai risultati, stanno nei numeri che mostrano una flessione lievissima, che però dura da oltre un anno, delle presenze dei detenuti. Da un picco di quasi 69.000 siamo arrivati a 66.600. Vedete, in due anni, cioè è ridicola questa cosa. Ora, che rivendichi una flessione della presenza in carcere da 69.000 a 66.600, dati che dice lui, no? In due anni e mezzo fa abbastanza pena, in due anni fa abbastanza pena. Ricordiamo, e qui non lo dice né Mauro Palma né Severino, il ministro, e né tantomeno Tamburino, ed è un peccato perché non lo dicono loro, hanno stabilito un termine, sapete, in carcere c'è un termine, no? Quello che riportano per confronto tra le presenze e i posti disponibili. I posti disponibili sono 44.400, ovviamente cambiano ogni mese di qualche centinaia, perché si apre qualche carcere, si aumentano dei posti, eccetera. Quindi i posti disponibili sono 44.500 circa. Poi c'è un limite che ha definito il ministero, che si chiama limite invalicabile delle presenze in carcere. Il limite invalicabile è stato stabilito dai funzionari del ministero, non da noi, perché da noi il limite sarebbe zero. È stato stabilito in 63.200 presenze, cioè non si potrebbe, a termini di, non è una legge, ma è una relazione fatta da tutti i tecnici del Ministero della Giustizia, del DAP appunto, del Dipartimento Carcerario, fatta da medici, architetti, personale penitenziario, tutti i tecnici del ministero hanno detto che, stante la situazione delle carceri, il numero di presenze non poteva superare le 63.150, qualcosa del genere, numero più numero meno, sbaglio sull'unità, non sulla decina. L'hanno stabilito loro, tant'è vero che, se vi ricordate, 3 anni fa, quando si cominciava ad avvicinarsi a quel numero, tutti dicevano: che farà il ministero quando si arriverà a superare la soglia invalicabile? Il termine invalicabile, ora è chiaro che si fa violenza, e mi dispiace che sia Tamburino che Mauro Palma, che è una persona di per bene, non fanno violenza alla propria intelligenza, perché allora la lingua italiana, tutte le lingue, anche quelle italiane, hanno delle parole che hanno un significato preciso, quasi tutte, insomma, poi ci sono delle parole confuse, però quelle chiare. Il termine invalicabile significa che quella cosa non si può valicare, e se si valica succede qualche fatto, no? Se tu dici questa linea invalicabile, per esempio quando andate davanti alle strutture militari, no? C'è scritto limite invalicabile, se tu lo varchi quel limite, c'è subito una guardia, qualcuno che ti ferma, ti arresta, ti spara in qualche caso, se il luogo è militare, è pericoloso. Quindi succede qualcosa. In Italia il Ministero della Giustizia ha stabilito che c'è un limite invalicabile che era fissato da loro, l'hanno fissato loro, non noi, perché dati la quantità di spazio, i servizi igienici, tutta una serie di categorie, passeggi, eccetera, sale, colloqui e così via, c'è pure, se cercate sul sito, 63.150. non è successo niente, si è valicato di parecchio perché si è arrivato a 69.000, adesso tutti contenti perché siamo a 66.600, ma ricordo che sono 3.600 in più del limite che loro stessi hanno detto invalicabile. E allora perché fare violenza alle parole, ai concetti? Perché prendersi in giro così? Perché fare questo finto dibattito? Ed ci dispiace vedere che due persone che probabilmente hanno avuto un passato di dimestichezza sia col carcere, con la conoscenza del carcere, che con le leggi, fanno violenza sia al linguaggio italiano e sia ai concetti, perché non si può parlare, nessuno dei due cita questo dato. Si sarebbe dovuto dire, caro ministro Severino, caro capo del DAP, avrebbe dovuto dire Mauro Palma, voi state, non è che dovete riportare il carcere alla legalità, vi dovete dimettere immediatamente perché state compiendo una violazione delle vostre stesse norme, cioè siete degli incongruenti, siete dei vigliacchi anche, perché non tenete conto del fatto che avete stabilito una data e un numero e dal quale poi invece violate continuamente. Insomma, e addirittura vedere una persona come Giovanni Tamburino che si entusiasma perché il numero è stato portato a 66.600, oltre il limite invalicabile da loro stessi affermato. Comunque leggiamo per vedere a che punto di degradazione arriva il dibattito. E queste sono le persone migliori, poi ci stanno quelle peggiori, quelli che dicono ma buttateli tutti dentro e buttate la chiave, e queste sono la parte più democratica di tutto l'ambiente che ruota intorno all'universo carcere. Pensiamo a che punto di degrado è arrivato questo paese, di abiezione, perché se questo è il linguaggio che usano le cosiddette persone migliori, a cui vedete il manifesto da spazio, quindi vuol dire anche quelli del manifesto forse non sanno manco loro più che cos'è un carcere. Vabbè. Per quanto riguarda, continua Tamburino, per quanto riguarda la necessità di aumentare la disponibilità di posti detentivi, ribadisco che non se ne può fare a meno, perché ritengo che rispetto ai 48.000, 7.000, 40.000 posti effettivi abbiamo oltre 66.000 detenuti, e quindi uno scarto intollerabile. Continua a dire intollerabile, però la gente dentro ce l'hanno buttata. Vabbè. Insomma, e va avanti, quindi dice le carceri le costruiremo, quindi nessuna innovazione rispetto alla linea precedente. Quelli che pensavano che mandato via Berlusconi da qualche parte qualche miglioramento si sarebbe avvenuto, hanno avuto la risposta che si meritavano. Evidentemente la loro stupidità arrivava a questo punto, perché insomma non capire che Berlusconi era soltanto l'interprete, scemo tra l'altro, di una tendenza all'imbarbarimento reazionaria un po' fascistoide che tutto il paese, tutta la classe dirigente del paese, imprenditori, magistrati, poliziotti, politici, sta attuando. Non è una cosa che era solo di Berlusconi e gli altri, tutti quanti. Questo è un altro governo, fa le cose peggiori di quelle che faceva Berlusconi, uguali o peggiori, non ha migliorato. Per cui uno diceva, poteva dire, vabbè, ma le questioni economiche, quelle lo dice l'Europa, eccetera. Ma le carceri, l'Europa dice pure il contrario, tra l'altro. Quindi non è quello il problema, è che questo paese è in un degrado di abbrutimento fascistoide, reazionario, brutale, l'ignoranza totale. Anche persone che una volta erano intelligenti degradano nella totale incompetenza, anche da questo punto di vista. Vabbè, e poi fa tutta un discorso, tra l'altro, poco congruo rispetto anche alle cose che gli ha sottolineato Palma. Quindi dice soltanto: noi costruiremo nuove carceri, perché comunque la gente in carcere ci deve stare. Non fa un accenno a quelle che sono le cosiddette leggi criminogene. Che sono le leggi criminogene? Quelle leggi che hanno trasformato in breve tempo dei comportamenti sociali in reati, e quindi sono dei comportamenti sociali che prima erano comportamenti sociali casomai moralmente non accettabili o rimproverabili, sono diventati reati. Per esempio, che so, il fruitore di stupefacenti fino a qualche tempo fa veniva perseguito penalmente soltanto lo spacciatore di stupefacenti, non colui che li consuma, il consumatore. Adesso con le nuove leggi anche il consumatore viene perseguito, e quindi un comportamento che prima era, sì, poteva essere criticabile o non criticabile, ognuno diceva la sua, però era normalmente accettato, oggi è diventato penale. E questa legge fa aumentare i detenuti. La legge Cirielli, che è una legge di una volgarità inaudita, al limite della una legge che nemmeno i regimi fascisti hanno avuto la vergogna di mettere. La legge Cirielli è quella che fa uscire, fa proprio così, dice: i potenti escono prima, nei potenti la prescrizione del reato viene diminuita, accorciata, quindi i reati di corruzione, concussione, falso in bilancio, i reati dei potenti viene diminuita la prescrizione, cioè in pochi anni o finisce il processo o si azzera tutto, e si azzera tutto al 100% dei casi, perché basta avere un buon avvocato, ti fa allungare i tempi, va in prescrizione. La stessa legge Cirielli poi dice però i poveri vanno incarcerati, cioè dice se uno ruba una mela per due volte di seguito gli faccio fare gli anni di galera, gli tolgo sia la condizionale che le misure alternative. Questa è la legge Cirielli, che è una legge indecente. Quindi sono le leggi criminogene che hanno riempito le galere, sono la Cirielli, la più vergognosa legge mai fatta, nemmeno il fascismo faceva, questo va detto chiaramente, oggi abbiamo delle leggi peggiori di quelle che c'erano durante il fascismo, non per fare un'esaltazione, è un regime di cui perché maledetto mille volte e va ancora maledetto per i prossimi mille anni, tuttavia oggi per alcuni versi abbiamo delle leggi peggiori, perché sono peggiori, perché la Cirielli è una legge peggiore di quelle che c'erano durante il periodo fascista. Questa cosa va detta, cari signori democratici, che ve la tenete così stretta, siete peggio dei fascisti. Ora, questa cosa è di una chiarezza lì esemplare, la legge Cirielli, la Bossi Fini e la Fini Giovannardi sono delle leggi che hanno empito le galere di persone, tra l'altro non di criminali, ma della parte emarginata di questa società, della parte più debole. È l'incarcerazione della povertà, è l'incarcerazione dell'emarginazione che è proprio il portato di questo paese. Ora, un dibattito quindi che poteva avere, diciamo, mettere, sottolineare, almeno sottolineare, intanto non l'avrebbero risolto, sappiamo che non avrebbero risolto in un dibattito sulle pagine di un giornale i temi di fondo del carcere, sappiamo che non la, figurate, poi, però almeno sarebbe stato auspicabile, anche piacevole, dire vabbè, ci stanno due personalità, uno Mauro Palma, che attualmente non ricopre, è stato il fondatore di Antigone, Mauro Palma, una persona di grande levatura anche internazionale, e Tamburino, che riveste, è stato messo a ricoprire il posto di capo delle carceri, un dibattito di una piattezza, di una povertà, di una miseria intellettuale prima ancora che politica, spaventosa. Non parlano delle leggi criminogene, non parlano della vergogna dei manicomi criminali, che hanno fatto inorridire il mondo, l'esistenza dei manicomi criminali italiani, rispetto a cui non c'è stato nemmeno, sì, si è detto li chiuderanno nel 2013, ma su cui non si ha il coraggio di dire che i luoghi che verranno, che prenderanno il posto degli OPG che verranno chiusi, quindi in ogni regione ci sarà un luogo, che ruolo dovranno avere, se di carattere di assistenza oppure custodialista, e avranno il livello custodialista, quindi saranno dei piccoli OPG che sorgeranno in una regione, quindi ne chiudiamo 6 ma li moltiplichiamo a 18. Questa è, ecco, la vergogna miserrima proprio di questa classe dirigente sul carcere emerge in tutta la sua povertà intellettuale. E allora, 15:40, riprendiamo ancora. In tutto questo, questa miseria di dibattito, che poi alla fine dimostra una cosa molto semplice e triste, purtroppo, però è un problema, come dire, che sul piano teorico dà ragione a coloro che hanno sempre affermato che il carcere non è riformabile, e che appunto in realtà è una struttura talmente, come dire, irriformabile, che poi... Perché è una struttura volta a degradare le persone che ci si buttano dentro e la società che la contiene. Il carcere è il luogo, è proprio il luogo che permette di degradare una società oltre gli individui che vi getta dentro. E a proposito di questo, poi leggiamo appunto il rapporto di Antigone, che fa un piccolo osservatorio del carcere italiano in rapporto a quelli europei. Intanto però in questa miseria di dibattito il ministro Severino che cosa dice? Riaprire Pianosa e l'Asinara, un articolo che c'era ieri sulla Repubblica, se i costi non sono troppo alti. Il governo sta valutando, leggiamo proprio l'articolo breve, sta valutando la possibilità di riaprire i luoghi di detenzione come le isole di Pianosa e dell'Asinara per i reati più gravi come quelli previsti dal 41 bis, nei casi di appartenenza eccetera eccetera. L'annuncio è stato fatto ieri dal ministro della giustizia Paolo Severino, che ha parlato nel corso di un'audizione presso la commissione antimafia. Il guardasigilli ha spiegato che l'esecutivo ha già avviato, l'esecutivo cioè il governo, un'approfondita riflessione sull'opportunità di riaprire, previa idonea e ristrutturazioni, gli istituti presenti presso le isole di Asinara e soprattutto Pianosa, che per la sua dimensione, quella di Pianosa, e la sua configurazione strutturale si presentano al contempo ad accogliere un elevato numero di ristretti, cioè detenuti, e a garantire tra gli stessi la massima separazione nel rispetto rigoroso dei nuclei di socialità. Al momento, ha riferito il ministro, sono in fase di avanzata realizzazione nuovi istituti a Cagliari e a Sassari. Ancora la Sardegna diventerà il luogo in cui invece di metterci attività economiche ci infilano tutte le carceri, quindi vera e propria colonizzazione, una logica da colonizzazione che ha il governo nei confronti di quest'isola bellissima che è la Sardegna, quindi è un insulto anche alla popolazione sarda ritenerla come luogo non di costruzione di attività economiche, agricole, industriali, no? Che possano rilanciare l'economia dell'isola, ma luogo dove ci si infilano carceri una presso l'altra, perché anche la Sinara fa parte della Sardegna, insieme a questi nuovi carceri che stanno costruendo, lo dice lei, a Cagliari e a Sassari, ce ne stanno già a Cagliari e Sassari, due grossi carceri. Comunque dice, su Asinara e Pianosa invece la decisione avverrà dopo una valutazione dei costi di ristrutturazione, quindi altre spese. La cosa strana è che a questa proposta il ministro è uscito e c'è stato un no. Uno dice meno male, la società dice no a questa, però il no viene da Legambiente, che dice queste isole sono state recuperate invece perché bla bla, insomma, sono zone bellissime, zone insulari tra le più pregiate, che hanno delle forme di animali e anche botaniche tra le più rare nel Mediterraneo. Però ora noi, tutto il rispetto per carità per l'ambiente, cioè, però vorremmo che si cercasse di tutelare anche l'essere umano oltre che l'ambiente, le specie botaniche e quelle animali, che per carità, però anche un po' l'attenzione all'elemento umano. Ora ricordare nella memoria del carcere italiano che cosa hanno significato queste due isole, luoghi di degradazione, di barbarie, che hanno costato lotte enormi per poterle chiudere, insomma, no? E sono state alla fine una vittoria che assegna a sé la soggettività del proletariato o detenuto, che le ha chiuse con la lotta, non sono state chiuse perché qualche illuminato ha detto questo degrado non si può accettare, quindi è anche un insulto alla storia della popolazione detenuta. E ora che dica no Legambiente, per carità, fa benissimo, però noi avremmo auspicato che il no fosse venuto dalle realtà sociali, che so, le associazioni, uomini, donne, comitati di quartiere, che so, centri sociali, quelli le persone attive, vive che ancora vogliono stare con la schiena dritta, non strisciare come lombrichi. Vabbè, dicevamo che nel frattempo, in questi stessi giorni, 18 marzo è uscito ed è stato presentato in un luogo ad Ancona cosiddetto le prigioni malati d'Italia, è un osservatorio che cura ogni anno Antigone e che l'ha presentato il suo presidente Patrizio Gonnella e che appunto hanno detto alcuni dati, vediamoli quali sono, vabbè, a parte, vabbè, dunque il 68.000 detenuti in Italia, circa dai numeri, è la più alta percentuale di detenuti in attesa di giudizio. Il 42% di questi 68.000 sono non ancora condannati, è la più alta percentuale di tutta l'Europa, l'abbiamo detto più volte, no? La media europea è sui 18-20%, con però diciamo i paesi stanno, la gran parte dei paesi, Germania sta intorno all'11-12%, in Italia sono il 42%, più del doppio della media europea di persone in carcere non ancora condannate. E quindi questo dato qui chiaramente dice quali sono la maggior parte delle persone buttate dentro, quelle per la violazione delle leggi sulle droghe, che c'è la più alta percentuale per quelli per le violazioni delle leggi sulle droghe e per la più alta percentuale di immigrati rispetto alla consistenza, e proprio perché appunto per quelle due leggi che dicevamo prima, no? Quindi implicitamente dice, non l'esplicita, però probabilmente nel libro che è l'osservatorio ci sarà l'esplicitazione, le due leggi criminogene che producono ingressi in carcere sono appunto la Bossi-Fini, la Fini-Giovanardi, quella sull'immigrazione e sulle droghe, l'istituzione del reato di clandestinità e poi vabbè, la Cirielli che impedisce l'uscita. E poi dice che soltanto il 20% delle persone detenute lavorano, che è un livello molto basso, e che udite udite quello che avevamo calcolato anche noi, in Italia, il nostro paese, l'Italia ha uno spazio, garantisce nelle proprie prigioni uno spazio per detenuto a intorno ai 3 metri quadrati. Abbiamo fatto più volte, e uno ci ride sopra, ma ridiamo sopra un dramma spaventoso, che 3 metri quadrati per detenuto nelle carceri italiane, la media è questa, mentre le leggi europee, quindi immaginiamo presenti in tutti gli allevamenti di animali esistenti in Europa, perché altrimenti sono sanzionabili, le leggi europee impongono per l'allevamento per esempio dei suini, abbiamo cercato questo perché ci veniva più facile cercarlo, trovarlo in internet, che le leggi europee danno 7 metri quadrati per suino, 6 o 7 a seconda se sono suini che potranno poi procreare, comunque da 6 a 7 metri quadri per ciascun suino d'allevamento, mentre per i detenuti umani sono, lo dice Antigone, 3 metri quadrati. Ora non è che vogliamo fare confronti tra specie, per carità, però insomma diciamo qui è la misura della miseria, della vergogna, che soprattutto del fatto che l'abbiamo visto nel dibattito tra Mauro Palma e Tamburino, lo vediamo nei dati, cioè questa oggi sarebbe opportuno non tanto pensare a cosa fare per migliorare qui, migliorare là, poi è chiaro le lotte che faranno i detenuti saranno rispetto a avere un'ora d'aria in più, qualche sanzione di meno, perché la situazione è tremenda nelle carceri, è necessaria, è ovvio che la battaglia che si sprigiona dalle carceri e sempre più si sprigionerà sarà sulla tentativo di rendere meno gravosa la vita quotidiana di chi sta in carcere, questa va appoggiata senza se e senza ma. Tuttavia è il momento, anzi è già troppo tardi, di mettere in discussione le strutture di fondo del sistema carcere, intanto partendo da una battaglia totale sull'amnistia, perché l'amnistia, e non sul modello, lo diciamo subito perché tra poco tanti ne parleranno, e non come la vogliono alcuni settori. Per esempio, nel giorno di Pasqua i radicali più una serie di altri personaggi, hanno aderito tante personalità, faranno la cosiddetta marcia per l'amnistia, la giustizia e la legalità. La faranno nel giorno di Pasqua. Ora, quella amnistia che propongono i radicali non è la stessa che diciamo noi, e non è un fatto per volersi differenziare, perché non a caso mettono le tre parole amnistia, giustizia e legalità. l'amnistia che promuovono i radicali è un'amnistia in cui si riconosce, certo la gente uscirà di carcere, però esce a una condizione, cioè un'amnistia condizionata. Condizionata a che cosa? Condizionata a una sorta di risarcimento del cosiddetto debito che hai contratto con il reato che hai fatto nei confronti della società o di un singolo, di un'altra persona. Il problema dell'amnistia invece secca, senza se, senza la secca, l'amnistia per azzerare o comunque dell'indulto, di buttare fuori la gente dal carcere, dell'uscita in massa, è una battaglia, è il rifiuto, è un no al carcere. Poi è chiaro, il carcere continua a riempirsi come inevitabile, però da un'amnistia o da un grosso indulto può partire, ma può anche non partire, ma quello dipende da noi. Può partire una grossa battaglia a dire no al carcere, perché questi dibattiti, queste miserie, questo degrado anche di persone che avevano una capacità intellettuale di un certo tipo fino a qualche tempo fa e adesso degradano nella miseria, nell'aggiustare qua, aggiustare, tentare di aggiustare qualcosa che non si aggiusta, tenere al centro il problema della legalità, quando abbiamo un sistema, legalità che vuol dire il rispetto delle leggi. Voglio dire, anche qui si fa un insulto come l'intollerabilità del superamento dei 63.000. Si sono superati e non è successo niente. Altrettanto è un imbroglio la parola legalità. Legalità vuol dire rispetto delle leggi. Ma se qui sono proprio delle leggi che sono il coacervo dell'infamia, della brutalità, della reazione fascista che questo paese si trova... Perché le tre leggi che abbiamo nominate, e ne abbiamo nominate solo tre per non fare quelle tre, no? La Cirielli è una legge infame, è una legge che non va, che va abolita e basta. La Bossi Fini, la Fini Giovannardi, queste tre leggi vanno abrogate e basta. E ora, chiedere il rispetto della legalità significa chiedere il rispetto delle leggi esistenti. Ma se le leggi esistenti sono la quintessenza dell'infamia, della cosa più brutale, del degrado fascista che questa società sta avendo, è chiaro che non è quello il senso. Non puoi rispettare la legalità quando è la stessa legge che produce la bruttura. Capite la contraddizione che non riescono a capire o fanno finta di non capire, perché noi ci vuole uno scienziato. Tu dici rispettiamo la legge, ma se è la legge che è fatta male, non è, devi cambiare la legge casomai. Quindi è proprio il non rispetto della legalità oggi che dovrebbe assumere il valore importante nella battaglia da fare oggi. Dire il problema non è applicare le leggi che esistono, ma cambiare le leggi, cioè abrogare quelle leggi, perché sono leggi che producono carcere, producono gente privata della libertà, producono loro sofferenze, perché buttano continuamente quantità enormi di persone in carcere. Ecco, questa è, come vedete, il problema è che oggi è il caso, proprio oggi non ci sono più infringimenti di nessun tipo, ogni teoria, idea, ideologia riformatrice del carcere è crollata miseramente. È un secolo di tentativi, è stato un secolo, perché i processi di riforma del carcere iniziano all'inizio del secolo scorso, è passato un secolo, tanti tentativi, alcuni in buona fede, altri in malafede, tutti naufragati nel nulla. Addirittura alcune riforme hanno prodotto addirittura cose peggiori di quelle che volevano, il contrario di quello che volevano risolvere. Quindi vuol dire che un secolo di sperimentazione credo che basti, avanzi, no? A far dire il carcere non ha più nessuna funzione nessuna minima funzione che possa essere in qualche modo accettata. E quindi c'è un'altra interferenza. E allora, ricapitolando, ormai siamo in chiusura, dicevamo, il punto centrale è che insomma, ormai i tentativi sono stati fatti, il dibattito non ha più, come vedete, nemmeno a livello di parole si trovano più coloro che volevano riformare il carcere, le parole per poterlo dire, parlano di cose inutili, cioè un dibattito zero, cioè è questo dibattito, diverso di quello che c'era anni fa, dove perlomeno si pensavano grosse innovazioni, tutte naufragate. Evidentemente la struttura carcere è irriformabile, come dicevano alcuni attenti osservatori ormai oltre 50 anni fa. E quindi il carcere bisogna metterlo in discussione come struttura da togliere di mezzo, da superare, da abolire, da cambiarne l'ottica, e bisogna quindi procurare un percorso che possa individuare altre forme diverse di socializzazione che facciano a meno del carcere. Questa è fuori discussione. Il carcere porta a un abbrutimento non solo per chi viene buttato dentro, ma anche per quelli che non vengono buttati dentro, perché interagisce sulla vita di ciascuno di noi, che vada in carcere o che non vada in carcere, che abbia un amico, un fratello, un parente che sta in carcere o che non l'abbia. Interagisce perché è come quel demone che sta sopra adesso, che incute la paura, ed è proprio quella, è la paura. Cioè, il carcere rappresenta il fatto che il sistema attuale di questa società vige, funziona, noi riusciamo a funzionare, a svegliarsi tutte le mattine, andare al lavoro e comportarci in un certo modo, perché c'è una punizione che grava sulla nostra testa, che si chiama carcere, e che quindi ci incute quella paura che ci permette di rispettare le norme esistenti, le regole esistenti. Quindi non c'è condivisione, non c'è socializzazione, non c'è socialità, non c'è relazione umana che ci permette di dire proviamo a vivere insieme. Finché ci sarà il carcere, le persone vivranno in funzione di una paura. È chiaro che per i governanti è la manna dal cielo, per quello, quando i governanti si sono accorti che il carcere, l'esistenza del carcere è l'unico modo con cui potevano governare dei cittadini tumultuosi, diciamo, è chiaro che l'hanno mantenuto, pur essendo completamente ormai fuori dalla storia il carcere. L'hanno mantenuto in piedi perché il sistema basato sulla paura è l'unico sistema di governo esistente. Che gli permette, non avendo altre capacità di gestire situazioni complesse come le società attuali, usano quello del terrore, della paura. Il carcere è terrorismo. L'esistenza di un carcere ci permette di dire che laddove c'è un carcere, quella società funziona in base al terrorismo, cioè una società terrorizzante, perché il carcere è il massimo, la massima espressione del terrorismo, perché priva le persone del bene essenziale, ossia della libertà. Quanto vedete il fatto che più si parla di carcere, quando i giornali parlano di carcere, le televisioni eccetera, i film sul carcere, sono tutti messaggi terrorizzanti, che a volte denunciano pure le brutture, ciò che esiste, però in realtà il messaggio che lanciano è di terrore, è un messaggio terroristico, cioè, come dire, attenzione, vedete che se non rispettate la legge finite in quell'inferno che si chiama carcere. Quindi è anche per questo se ne parla. Il fatto che si parli di carcere non è tanto per denunciare le brutture del carcere, ma per incutere paura nei sudditi, in realtà, perché oggi siamo sudditi, non siamo più cittadini, semmai lo siamo stati, siamo dei sudditi tenuti su con lo scudiscio. Il terrore, il fatto che in questi paesi, diciamo europei, ma noi guardiamo l'Italia, in realtà qualunque cosa succede, anche scelte per esempio che fanno i governi e che tutti dicono a parole nel chiacchiericcio sono cose brutte, orribili, non bisogna accettarle, e poi tutti le accettano. Qual è il motivo? È la paura, è il terrore, c'è lo scudiscio, c'è il carcere, c'è questo mostro che dice attento che se non vai sulla retta via, se non rispetti tutto quello che ti viene imposto di rispettare, oddio, avrai appunto, finirai in questo inferno dantesco che è il carcere oggi. Questa è la funzione del carcere, bisogna riprendere in mano con chiarezza, con forza, con dignità la volontà di mettere in discussione il carcere. iniziando laddove alcuni avevano già fatto un bel percorso, riprendendolo, attualizzandolo ad oggi e quindi ponendoci è all'ordine del giorno l'abolizione. Non è un processo mai dire di là da venire, sì, un giorno. È chiaro che un giorno la società si libererà dal carcere, questo è ovvio, si è liberata della schiavitù, si libererà anche dal carcere, in fondo sono due sinonimi, no? Però non è che dobbiamo aspettare le calende greche, in realtà il problema è che è all'ordine del giorno l'abolizione del carcere, oggi, qui e ora, in questi momenti, e quindi bisogna soltanto darci da fare, senza più far finta di fare delle cose, in realtà non facciamo niente. Quindi quando si parla di carcere, alziamo le orecchie, mettiamoci le scarpe e usciamo per strada, perché lì troviamo la socializzazione che ci permetterà di abolire questo dannato mostro che si chiama carcere. Ora sulla sigla abbiamo fatto le 16 in punto, alle 16 e un minuto. Noi salutiamo tutte e tutti, auguriamo ovviamente oltre buona primavera e buon ascolto, ma soprattutto una buona primavera piena di libertà per tutte voi, tutti voi. L'appuntamento è per mercoledì prossimo, sempre dalle 15 alle 16. Ci sentiamo mercoledì. Buona libertà ancora.
Hanno regalato sogni troppo cari per non rischiare, ma nella strada sai, impari presto dove andarteli a cercare. I sogni insegnano a sbagliare e ai sogni c'è un limite, te lo dai il giudice, il tempo che passa, il secondino è grassa. Quando uscirò di qui sarò più bravo, quando uscirò di qui più responsabile, quando uscirò di qui sarò più saggio, quando uscirò